Il tema di questa piccola chiacchierata è vinci il male con il bene, tratto da Romani, capitolo 12, versetti che vanno dal 17 al 21. Vogliamo leggerlo assieme? Aprite le vostre Bibbie se vi fa piacere. Romani, capitolo 12, versetti da 17 a 21. Dice l'Apostolo Paolo: non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi invece a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Abbiamo visto da che libro abbiamo letto queste parole. Queste parole erano indirizzate ai credenti di Roma. Sì, vanno bene per tutti queste parole, ma sono rivolte a dei credenti, a delle persone che hanno iniziato un rapporto d'amore, un rapporto di gioia con il Signore Gesù. Quindi siamo già impegnati a dar retta a queste parole, a farle nostre. C'era bisogno di questa esortazione? Uno dice: ma sembra così scontata da essere quasi... perché è messa così in rilievo dall'Apostolo Paolo? Queste parole sono messe così in vista. Perché non è un'aspettativa normale pensare che i tempi che ci aspettano, il futuro, sarà bello, sarà benedetto senz'altro da Dio se lo chiediamo, ma è detto nella parola di Dio che, e sono parole di Gesù, l'iniquità aumenterà e l'amore dei più si raffredderà. Pensiamo a queste parole, che non il Signore Gesù non ci promette chissà che cosa di bello, tante cose buone egli ci promette, ma sapendo che andiamo incontro anche a delle cose non belle, specialmente da parte sia del mondo, che è ingiusto, quindi riflette la sua ingiustizia in ogni momento, ma anche da coloro che hanno preso un impegno con il Signore. Qualche fratello può succedere che ci offenda, che ci faccia del male con i pensieri che ci rivolge, con le parole che ci rivolge. E quindi abbiamo il dovere di capire come reagire, sia nei confronti del mondo, delle persone del mondo, che indubbiamente sono più pieni di ingiustizia, ancora di più di quello che siamo noi, ma ricordiamoci che anche noi siamo pieni di ingiustizia, non siamo ancora perfetti. Quando siamo diventati credenti, eravamo nella carne e ci siamo rimasti. Il nostro cuore, il nostro spirito, con la nuova nascita, si è trasformato, ha avuto dei passi di progresso nei confronti della parola di Dio e della legge di Dio, ma non dimentichiamo, siamo ancora carnali. E quindi soggetti a sbagliare, ma non solo io sono soggetto a sbagliare, ma anche il mio fratello che mi vive accanto è soggetto a sbagliare. E quindi come reagirò quando il suo sbaglio mi fa male, mi ferisce, mi fa qualcosa che non vorrei che mi facesse? Le ingiustizie che riceviamo fanno male. Fanno male perché diciamo, ma non è giusto, perché mi deve succedere questo? Ma nello stesso tempo pensiamo che c'è un'ingiustizia che riceviamo qualche volta che ci fa ancora più male del normale. Pensate se mio fratello carnale mi facesse un'ingiustizia così plateale, così barbina, meschina proprio. Pensate se è tua moglie che ti fa questo, pensate se è l'anziano della tua chiesa che tu pensi che ti abbia fatto qualche cosa, qualche ingiustizia nei tuoi confronti, e fa soffrire ancora di più, perché dal mondo ce le aspettiamo queste cose, dal nostro vicino di casa, dal nostro collega di lavoro. Possiamo aspettarcele, non ci fa specie, non ci sorprende se riceviamo da loro qualche ingiustizia. Se la riceviamo da un fratello ci fa più male, perché più è l'affetto che proviamo per quella persona è grande e più soffriamo quando dovessimo ricevere da lui un'ingiustizia. L'uomo non credente, chi vive nel mondo e non tiene conto dell'insegnamento biblico, difficilmente riuscirà a mettere in pratica le parole di Paolo ai Romani: vinci il male con il bene. È molto difficile per noi, però per la persona del mondo è ancora più difficile. Perché la persona del mondo vive in un contesto, su un piano che è naturale, e non conoscendo la parola di Dio, come la metterà in pratica? Come potrà ascoltare le parole che abbiamo letto? Non fate le vostre vendette, lasciate posto all'ira di Dio, perché Lui metterà le cose a posto. E se addirittura chi ti ha fatto del male è un nemico dichiarato, non lo odiare, ma se ha fame dagli da mangiare, se ha sete dagli da bere. E poi consolante la parola che segue, dice: perché facendo così metterai un fuoco ardente sul suo capo. Perché quando qualcuno ci fa del bene non ce l'aspettiamo. Se noi avevamo nutrito dei sentimenti cattivi nei suoi confronti, come se avessimo un fuoco sulla testa che ci rende non contenti di noi stessi. Quindi per i figli di Dio il discorso cambia rispetto alle persone del mondo. Perché? Perché vengono messe di fronte alla realtà di dover avere lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Se noi analizziamo i sentimenti del Signore attraverso la lettura della Bibbia, ci rendiamo conto che siamo lontani anni luce da quello che è il suo sentimento. Penso che la sofferenza che Gesù ha dovuto sopportare, più che la sofferenza in se stessa, l'abbia fatto soffrire da chi l'ha ricevuta l'ingiustizia. Chi è che è stato più, diciamo così, desideroso di fargli del male? Prima di tutto il suo popolo e poi i pastori del suo popolo, che davanti a Pilato, che cercava una gabola per non mandarlo in croce, ha proposto un cambio. Dice: volete che, siccome è Pasqua e uno deve essere dei delinquenti, deve essere perdonato, deve essere graziato, graziamo Barabba o graziamo Gesù? E questi sacerdoti, queste autorità religiose hanno fatto sì che il popolo gridasse: crocifiggilo, crocifiggilo. Quindi è stata un'ingiustizia così abnorme che un popolo al quale aveva curato i malati, risuscitato i morti, dato da mangiare al momento opportuno, che fosse così arrabbiata contro di lui da urlare in quel modo. E malgrado questo, quando fu sottoposto alle più feroci torture mentre era sulla croce, egli pregò il Padre suo che perdonasse i suoi torturatori. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Persino i suoi discepoli più intimi lo tradirono e lo lasciarono solo nel momento della diciamo più brutto, più di feroce sofferenza. Ma per Gesù l'ingiustizia fu un ostacolo, l'ingiustizia ricevuta fu un ostacolo per dimostrare l'amore che aveva per i suoi, per gli uomini, per le persone dell'umanità. Questa virtù di amare anche i propri nemici e di fare del bene a chi ci fa del male dovrebbe essere presente in tutti i seguaci di Gesù. Tutti noi che seguiamo il Maestro dovremmo avere queste caratteristiche di essere capaci di perdonare i nostri nemici e fargli del bene in risposta al male che riceviamo da loro. Ci chiediamo perché Gesù sulla croce ha vinto il male, perché ha dato a noi con questo gesto, con questo sacrificio, la capacità di rendere al male il bene. Perché per ottenere la vittoria sul male dobbiamo guardare a Gesù, perché lui l'ha fatto. E lui dice: seguite me, imitatemi, perché se noi imitiamo, indubbiamente vinciamo sul male. Se quindi in questo momento qualcuno di noi sta soffrendo per un'ingiustizia che stiamo subendo o che abbiamo subita, rivolgiamoci al nostro Maestro Gesù, il Redentore, il quale ci ha salvati, ma ci ha salvati da togliendo tutti i pesi dal nostro cuore, dalla nostra anima. Se noi gli raccontiamo tutto, quando qualcuno ci ferisce, ci fa del male, invece di macerare dentro nel nostro cuore sentimenti di vendetta, andiamo a lui e raccontiamo tutto a lui, lui che è stato quello che ha subito la più grande ingiustizia che l'uomo possa mai concepire, indubbiamente lui ci darà delle risposte che ci sorprenderanno a volte, che vanno contro la nostra volontà, che qualche volta diciamo, ma io non ce la faccio. Io non ce la faccio a guardarlo in viso e sorridere a quella persona che mi ha fatto così tanto male. Facendo così, cioè rivolgendoci a lui e raccontando tutto a lui, ci libereremo dal grave peso delle ingiustizie subite e potremo serenamente guardare in viso il nostro nemico in quel momento. Mi torna alla mente un racconto che forse avete letto anche voi, ma l'ho letto tanto tempo fa, ma mi torna alla mente. È una cosa simpatica. C'è un contadino credente, aveva un campo produttivo che produceva un'erba molto buona come foraggio, e un giorno si accorse che il suo vicino, un contadino come lui, raccoglieva dell'erba dal suo campo. Allora quando lo incontra dice, ma tu lo sapevi che quello era campo mio, perché sei andato a raccogliere? Sì, sì, io lo sapevo. E lo lascia lì, un po' interdetto. E altre volte vide che mancava dell'erba dal suo campo, sempre parlò con lui e sempre ricevette la stessa risposta. A un certo punto dice, ma una giustizia c'è anche tra gli uomini, andrò dal giudice di pace e cercherò di ottenere giustizia da questa violazione della giustizia nei miei confronti. Il giorno che decise di andare dal giudice di pace, trovò l'ufficio chiuso, forse aveva un orario diverso da quello che lui pensava, e siccome lì vicino abitava un credente, cioè vado a trovarlo, così stiamo un po' insieme, faccio passare sto tempo finché arriva e si apre l'ufficio. E il credente, che sentì la storia di questo, di quest'uomo, dice, ma tu sei sicuro che il campo è tuo? Sì, sì, era già di mio padre, era già di mio nonno, quindi sono sicuro che la proprietà del campo è mia. Sei sicuro che ti appartenga? Lo sai che anche tu stesso appartieni a colui il quale è padrone di tutte le cose? E lui insiste, dice che è mia, è mia. Il contadino credente, quando questo fratello gli disse, ma tu sei proprio sicuro che sia tuo? Che cosa ti appartiene su questa terra, tutto sommato? Tutto è di Dio, quindi tu non puoi vantare una proprietà assoluta sulle cose che normalmente tu dici sono tue. E allora non andò più dal giudice. Si convinse che effettivamente quel fratello gli aveva chiarito un po' le idee. Ritorna a casa e invece di andare dal giudice torna a casa e il vicino lo vede e dice, allora, mi hai denunciato al giudice di pace? No. Perché se Dio ti permette di raccogliere erba nel mio campo, allora va bene, raccoglila pure. Se te lo permette il Signore, io. Bene, questa persona, alla prima evangelizzazione che avvenne in quel tempo, in quel posto, si convertì e si sono seduti sempre uno a fianco all'altro nelle adunanze da allora in poi. Questo episodio di vita vissuta non è una favoletta. Ci dice che se mettiamo l'ingiustizia che ci viene fatta nelle mani di Dio, Lui saprà mettere le cose a posto. Che cosa ci raccontano gli Evangeli? Ci raccontano che Dio sa usare il male per convertirlo in bene. Non sempre quello che noi pensiamo che sia male è un male assoluto. Qualche volta è meglio così. Se n'è andato, è tornato indietro. E qualche volta succede che delle cose che ci sembrano così gravi, poi alla fine non sono poi così gravi. Servono a farci esperienza, servono a qualche cosa che poi si traducono in bene. Abbiamo il più luminoso degli esempi. Se Gesù non avesse ricevuto tutte le ingiustizie che ha ricevuto, la nostra salvezza dove sarebbe? Noi siamo salvati perché Gesù ha sopportato tutte le ingiustizie e ha fatto quello che ha fatto, è andato fino alla croce, ingiustamente, perché non aveva fatto niente di male, ma doveva essere così. Troviamo ancora dei magnifici esempi sulla scrittura del sopportare il male affinché ne venga del bene. Vediamo Paolo e Sila, per esempio. Quando erano a Filippi, a un certo punto vennero incarcerati perché predicavano il Vangelo. E sono stati incarcerati e nel carcere, anziché inverire, urlare contro le autorità che gli facevano un'ingiustizia così grande, cantavano inni al Signore. Tutti i carcerati li sentivano cantare. E si rendevano conto perché riuscivano a cantare lodi al Signore e non a sbraitare e a inveire contro le ingiustizie che ricevevano. Perché si rendevano conto che il Signore le aveva mandato come pecore in mezzo ai lupi. Quindi facevano parte di quella categoria di persone che dovevano soffrire, dovevano accettare la sofferenza. Per questo dovevano comportarsi in maniera saggia e non carnale, perché carnalmente uno quando riceve uno schiaffo viene la voglia di restituire un calcio. Ma non era così per loro, che sapevano di dare una testimonianza alle persone anche del carcere. E quale fu il risultato? Il risultato di questa loro accettazione di tutte le cose cattive che gli stavano facendo. Il risultato fu che il carceriere che li custodiva si convertì, lui e tutta la sua casa, e a Filippi in seguito nacque una chiesa fiorente, una chiesa che era lode per Dio e testimonianza per le persone. E questo episodio di Paolo e Sila a Filippi lo troviamo, se vogliamo rinfrescarci la memoria, in Atti capitolo 16, versetti da 25 a 34. Fino ad oggi in Italia le cose non vanno poi così male. Non siamo perseguitati al punto di perdere la vita o di essere incarcerati per via dell'Evangelo. In Italia non è ancora così, ma io mi chiedo, e se invece dovesse essere una realtà questo tipo di persecuzione anche in Italia, io cosa farei? Come reagirei a questo tipo di persecuzione? E chiedo a voi, come reagireste a questo tipo di persecuzione? Se dipendesse da me, sono sicuro che se mi affidassi alle mie sole forze sarebbe meglio stendere un velo pietoso su quello che io direi o farei in reazione a questa persecuzione. Ma gloria a Dio che io sono certo, e spero lo siete anche voi, che il Signore nella tribolazione o nella persecuzione non ci abbandonerebbe mai. Va fatto e l'ha dimostrato nella Scrittura. Pensate a Giosuè che stava affrontando un fatto molto difficile di entrare nella terra promessa che era abitata da un popolo malvagio. Il Signore gli disse: sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te ovunque tu andrai. Queste parole che Dio disse a Giosuè possiamo tranquillamente farle nostre, perché Gesù disse qualcosa di simile prima di tornare al Padre. Dice: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Quindi, se la sua promessa è valida, ci crediamo, essendo con noi, egli ci darebbe la forza per affrontare la persecuzione e rispondere in maniera cristiana a questa persecuzione. È lo stesso Dio che ha parlato con Giosuè dicendo: non temere, stai tranquillo, io sono con te. E quindi, se lui è lo stesso Dio, noi abbiamo la certezza che anche noi possiamo resistere alla persecuzione. E se anche in Italia non ci siamo dentro con di tutte le scarpe a questa persecuzione, sappiamo che ci sono paesi nel mondo dove essere cristiani è un rischio tremendo. Possono chiederci addirittura che ci sia tolto tutti i beni materiali, se abbiamo un lavoro di essere ridotti alla condizione di disoccupati, quindi in grave indigenza, e addirittura possiamo perdere la vita. Ci sono paesi dove questo può succedere. Io mi interrogo ancora: che cosa avrei fatto io se fossi sottoposto alle persecuzioni che subirono i primi cristiani, che il solo fatto di essere cristiano era aver paura di essere ucciso? Quello che Dio può fare in nostro favore quando noi ci comportiamo correttamente supera ogni nostra immaginazione. Se noi, cari fratelli e care sorelle, dovessimo essere soggetti alla persecuzione, sottoposti ad atti violenti simili a quelli subiti dai primi cristiani, ci ricorderemo delle parole del Signore che ci dice che non ci avrebbe mai abbandonato e ha dato a loro la forza di arrivare anche fino alla fine, fino alla morte, senza cedere. Coltivando questa certezza, potremmo anche noi, se dovessimo passare nelle stesse situazioni in cui si trovarono i santi del passato, resistere a qualsiasi tipo di violenza e di ingiustizia, onorando così il nostro Dio al pari di loro. Preghiamo il Signore, non che venga la violenza e la persecuzione, non è certamente nostro desiderio ricercare il martirio per dimostrare che noi siamo fedeli al Signore. Ma preghiamo il Signore di renderci capaci, in caso di necessità, di affrontare il tutto con la nostra onesta testimonianza. Dice Gesù, prima di andarsene, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché sia con voi per sempre lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Dice l'Apostolo Pietro, se poi dovreste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomenti la paura che incutono i vostri persecutori, non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto, e avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Infatti, è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Non voglio certamente fare il profeta di sventura, non è questo il mio compito in questo momento, ma è da lasciarvi questo pensiero nel cuore, che il nostro buon Padre Celeste non ci abbandona mai e ha sempre cura dei suoi figli, in ogni luogo e in ogni circostanza. Confidiamo quindi in Lui, il Dio fedele, il Dio che non ci abbandona mai e non ci lascia mai nelle difficoltà senza intervenire. Non permettiamo a niente e a nessuno di farci dimenticare l'esortazione che abbiamo letto all'inizio, le parole di Paolo ai Romani 12:21, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Amen.